Il corpo di Pasolini si trova in posizione prona. La testa poggia sul terreno con le regioni laterali di sinistra. La piramide nasale si nota schiacciata verso destra. L'arto superiore di sinistra è leggermente discostato dal corpo. L'arto superiore di destra è invece situato sotto il corpo stesso. Il cadavere indossa una canottiera che risulta parzialmente sollevata in corrispondenza del dorso e che presenta una sola lacerazione verso il lato destro di piccole dimensioni. Pantaloni non lacerati, scarpe senza alcuna alterazione. Si rilevano non distintamente le lesioni a carico del capo e della mano di destra. Si rilevano piuttosto distintamente numerose scoriazioni seriate disposte in senso obliquo dal basso in alto e da destra verso sinistra lungo il fianco sinistro. Si apprezzano abbastanza bene le impronte delle ruote di un'auto fino al corpo di Pierpaolo Pasolini.
Una macchina, una vettura sportiva, un Alfa Romeo Giulia 2000 GT veloce, colore grigio metallizzato, targata Roma K69996, sfreccia, corre a tutta velocità contromano sul lungomare Duilio, Ostia. Sono le 1.30 di notte e quella se ne va a 180 km orari, una velocità che sarebbe pericolosa anche se trovasse nel senso di marcia giusto, ma non lo è. Dietro, una gazzella dei carabinieri la insegue, con a bordo il brigadiere Giuseppe Guglielmi e l'appuntato Antonio Cuzzupè, che adesso stanno chiamando i rinforzi, ma poi i rinforzi non serviranno perché, in qualche modo, la raggiungono e la fermano di fronte allo stabilimento balneare Tibidabo. Dentro un ragazzino, un bambino, di soli 17 anni. Si chiama Giuseppe, detto Pino, Pelosi. A ragazzi, ma te che puoi guidare? Patente e libretto, chiedono, ed ecco qui il primo problema. Sì, perché quel ragazzino piccolo, gracile, la patente non ce l'ha mica. Non è nemmeno maggiorenne. Ha una vistosa ferita sul capo, butta sangue. Per giustificarla dirà di essersela procurata sbattendo sul tettuccio della macchina durante l'inseguimento, per la foga. Tuttavia nessuna traccia di sangue viene trovata dove avrebbe dovuto esserci, cioè sul tettuccio, ma viene invece trovata sulla parte destra del passeggero, sul tettuccio esterno, come se qualcuno si fosse appoggiato per aprire la portiera con una mano sporca di sangue. Il secondo problema è che quell'auto sportiva fiammante non è manco la sua, ma proprio no. E infatti Pino, detto anche Pelosino perché non ha peli, e Pino la rana per la testa grossa e gli occhi che sporgono, confessa serenamente che lui quella vettura lì l'ha rubata, a Roma, nel quartiere Tiburtino, vicino al cinema Argo. Il ragazzo è agitato, smania, e anche prima di essere condotto dai carabinieri dentro la volante, insiste nel voler ritrovare un anello. Il suo anello, che dice di aver perso dentro la vettura, un grosso anello con una scritta United States Army. I carabinieri allora lo aiutano, cercano, entrano nell'abitacolo, ma non trovano nulla, o meglio, non trovano l'anello. Trovano invece un vecchio pullover verde e consumato, un maglione che Pelosi dice di essere suo e un plantare anatomico per scarpa destra taglia 41. Eppure Pelosi problemi ai piedi non sembra averne e soprattutto calza entrambe le scarpe. Perché togliersi quindi il plantare interno? Forse il maglione e il plantare sono del proprietario dell'auto?
I mezzi contusivi rinvenuti sul luogo del fatto, i due pezzi di legno e le due tavolette, hanno certamente colpito reiteratamente il corpo di Pasolini. In particolare, si può affermare che almeno 4-5 delle lesioni presenti alle regioni posteriori devono essere attribuite all'azione di detti mezzi.
Intanto Pino La Rana finisce in caserma a Via dei Fabbri Navali. Alle 2.30 di notte del 2 novembre decidono di portarlo al centro traumaturgico ortopedico di via San Nemesi per fargli medicare il taglio alla testa. Il referto con il quale uscirà parlerà solo di una ferita lacero contusa e questo sarà molto importante, per quello che accadrà dopo. Il referto viene redatto alle 3:40 di notte. Subito dopo la gazzella dei carabinieri riparte dall'ospedale per portare il Pelosi al carcere di Casal di Marmo. Arriverà qui però alle 4:30. Come mai così tanto tempo per spostarsi verso il carcere? L'auto dei carabinieri ha fatto una lunga sosta sul lungomare Duilio, ancora per cercare il famoso anello che Pelosi ha dichiarato, fin da subito, di aver perso e che insisteva nel voler ritrovare. In fondo, quello a bordo non è un criminale violento, ha solo rubato una macchina e i poliziotti decidono di assecondare la sua richiesta. La ricerca, però, finisce in un niente di fatto. Uno dei due militari dichiarerà che il Pelosi li avrebbe convinti a fermarsi facendogli vedere il dito, al quale lo avrebbe indossato, dove, al posto del gioiello, si vedeva una zona arrossata, come se quello gli fosse stato strappato poco tempo prima. Pelosi alla fine arriva in carcere. Trema, è scosso, quasi in lacrime. Pare troppo per un, seppur grave, furto di auto. Come entra nella cella, fredda, spoglia, grigia, al suo nuovo compagno confessa cosa è in realtà accaduto quella notte. Da cosa o chi stava fuggendo a gran velocità e in contromano sul lungomare di Ostia. Ho fatto un casino. Che t'ha fatto, figlio mio? Ho ucciso Pierpaolo Pasolini.
Questo è Feroce. L'ultima notte di Pasolini, l'epilogo dei suoi ultimi istanti di vita e la storia di come, su una spiaggia di Ostia,
sia stato massacrato ben più
del corpo di un intellettuale scomodo.
Alle 6:30 di mattina, poche ore dopo, la signora Maria Teresa Lollobrigida arriva a casa sua. Vicino al mare, fra quella palude di pozze e fango, giunge con la famiglia a festeggiare un compleanno in quella roba che chiama casa e che però in realtà sono baracche e nulla più. Accanto a quella ce ne sono altre, tante, baraccopoli, lungo il lungomare di Ostia, tirate su alla bella e meglio quel tanto che bastava per poter raccontare di avere una seconda abitazione vicino al mare. Davanti alla porta di casa sua, pochi metri più in là, c'è un qualcosa di grosso, gettato, buttato via, abbandonato, sembra un sacco dell'immondizia. E me lo buttano qui questi sporcaccioni? Ma è un attimo. Si avvicina per toglierlo e qui capisce che quella, immondizia, non è proprio. Alfredo è un morto, c'è tanto sangue.
In considerazione però della scarsa resistenza offerta dal bastone e relativamente anche dalla tavoletta, acquista discreto valore l'ipotesi dell'azione di altri mezzi contusivi. Non soltanto. Infatti, le fratture delle falangi fanno ipotizzare un mezzo contusivo molto più resistente di quelli rinvenuti. L'ipotesi dell'uso di altri mezzi contusivi si prospetta poi con maggiore interesse laddove si tengano presenti alcuni elementi di sopralluogo. Il punto di rinvenimento della camicia di Pasolini, a circa 70 metri dal corpo, la disposizione delle macchie di sangue sulla camicia dello stesso, l'integrità di tale indumento, luogo dove fu usata la tavoletta e luogo dove fu usato il bastone. Un attento esame di questi elementi porta ad una prima indiscutibile ricostruzione della dinamica dei fatti. Pasolini, in un primo momento e in un luogo situato a circa 70 metri dalla definitiva caduta del corpo, fu violentemente percosso al capo e le ferite sanguinarono abbondantemente.
Alfredo e il figlio Giancarlo, 27 anni, arrivano. «Corri dalla polizia», dice Alfredo, e il figlio, di corsa, parte. Solo pochi minuti dopo, il silenzio di quella spianata viene rotto dal suono della sirena e dall'arrivo delle forze dell'ordine, che trovano il cadavere circondato dalla Lollobrigida, il marito e altri familiari venuti lì per festeggiare. Altro che sacco del sudicio.
In questo punto, esattamente in questo punto, dove ci sono delle macchie di sangue nascoste da un po' di terra, È stato scoperto il corpo di Pierpaolo Pasolini questa mattina alla periferia di Ostia. La signora Maria Lollobrigida è stata la prima a scoprire il corpo.
Il corpo,
vero?
Sì.
A che ora?
Alle 6:30, mentre scendevo dalla macchina, ho detto, ma tu guarda, raggiungetelo sempre di più di un metro la strada. Io gentilmente venivo a raccoglierla per buttarla, sono arrivata a quella punto lì del barattolo, ho detto, dico, non è un cadavere.
Senta, come si presentava, come era vestito?
Beh, io da lontano ho veduto i pantaloni celesti e la magliettina verde. La testa da questa parte e i piedi da questa parte.
Un agente nota, a circa 70 metri, una camicia lasciata in terra. Si avvicina, vede che è completamente piena di sangue. La raccoglie e inizia a osservarla in cerca di qualche indizio, probabilmente appartiene al cadavere. A un certo punto nota all'interno della camicia una piccola etichetta, di quelle che vengono attaccate quando si porta un indumento in lavanderia. Anche l'etichetta è sporca di sangue, ma si legge ancora un nome, scritto a pennarello. L'agente ha un fremito, strabuzza gli occhi, poi corre subito dal commissario. Sull'etichetta si legge distintamente il nome, Pasolini. Il commissario Vitali di Ostia torna vicino al corpo che ha il braccio destro ripiegato sul torace, il sinistro lungo il fianco, lo volta verso di sé, poi esclama: è Pasolini.
Lo scrittore e regista Pierpaolo Pasolini è stato assassinato stanotte alla periferia di Roma. L'agenzia ANSA riferisce che il giovane di 17 anni Giuseppe Pelosi, arrestato in nottata perché trovato alla guida dell'auto di Pasolini, ha confessato di aver ucciso lo scrittore.
Poco più dietro trova anche una ciocca di capelli e qualche metro in giù un pezzetto di legno. Poi più indietro una tavoletta in 1000 pezzi con una scritta. E dietro ancora segni di pneumatici, accanto a 3 tubi legati che in un altro campo da calcio, questo abbandonato, funzionano da porta. Accanto al cadavere un anello grosso con scritto United States Army. Arrivano i parenti, arrivano gli amici, arrivano i giornalisti, arriva anche Ninetto Davoli e subito riconosce nella figura distrutta, spezzata, deformata lì a terra con la canotta rialzata a metà schiena la figura, ormai senza vita, di Pierpaolo Pasolini. Qualcun altro invece, sulla scena, riconosce l'anello accanto al corpo. So chi l'ha ucciso.
Sorge quindi con fondatezza l'ipotesi di un altro mezzo contusivo il quale abbia agito nella stessa prima fase dell'aggressione.
Alle 12:40 inizia l'interrogatorio di Pino Pelosi dentro al carcere di Casal del Marmo. Adesso non è più accusato di furto d'auto, ma di omicidio. Questo quello che dichiarerà.
Ricordo che Paolo lasciò la strada asfaltata e s'addentrò in un vicolo a terra battuta. E si è fermato con l'auto vicino alla porta da calcio. Ricordo che in vicinanza c'erano delle baracche in muratura. E inizialmente in macchina Paolo mi ha preso il pene in bocca per un minuto circa, ma non ha completato il bocchino, dicendo di uscire fuori dall'auto. Mi ha fatto poggiare a una rete metallica di recinzione e mi è venuto dietro premendosi a me da dietro e cercando di abbassarmi i pantaloni. Io gli ho detto che la smettesse, lui invece ha raccolto un paletto del tipo di quelli che recingono i giardini e voleva infilarmelo nel sedere, o perlomeno me l'ha appoggiato contro il sedere senza nemmeno abbassarmi i pantaloni. Io ho afferrato un pezzo di legno, mi sono girato e gli ho detto: ma che, ti sei impazzito? E nel vederlo in viso mi è sembrato una faccia da matto, tanto che mi ha avuto proprio paura. E io sono scappato e sono caduto.
A quel punto la testimonianza prosegue con Pasolini che cerca un bastone, lo trova e colpisce Pelosi con rabbia alla testa, alle tempie e gli tira un pugno al naso. Pino, sanguinante e disperato, trova una forza che non credeva di avere, ferma le mani di Paolo, riesce a rialzarsi e gli tira 2 ginocchiate. Lo prende per i capelli, lo percuote con violenza alla faccia e gli ammolla pure calci all'inguine. Fa per andare via, ma quello si rialza. Rana, vieni qui. Cammina verso di lui, non ne vuole sapere di fermarsi, urla che lo avrebbe ucciso. Ed è proprio qui che, per puro caso, Pelosi trova una tavoletta di legno con sopra una scritta Buttinelli A e altra roba. La prende e disperato gliela spezza in testa all'uomo che stavolta crolla a terra, agonizzante. È la sua occasione. Scappa, fugge, corre verso la macchina, fa retromarcia e ritorna sulla via. Forse nella manovra può anche avere travolto il corpo di Paolo e in effetti sulla schiena. Verranno trovati i segni delle ruote, anche se dalla macchina al corpo ci sono troppi metri per una casuale retromarcia. Comunque lui non lo sa, non lo può sapere, dato tutte le buche che ci sono in quel campo, a un passo dal mare e in mezzo a tutte quelle baracche abbandonate. E così muore Pierpaolo Pasolini. E così confessa Pelosi il mattino dopo, davanti agli avvocati e alla polizia, guardando sul tavolo l'anello che ha confermato essere come suo e che era stato trovato vicino al cadavere, lì, all'idroscalo, l'anello con la scritta United States Army.
Lui confessò l'omicidio, ma la confessione non bastava, c'era bisogno di un elemento ulteriore.
Sentiamo adesso le parole di Stefano Maccioni.
Perché in un'epoca nei quali non c'era il DNA e non c'erano le prove scientifiche, serviva sicuramente una prova ulteriore. E qual era la prova ulteriore? Sicuramente era l'anello. Un anello. Perché un anello? Dunque, Pino Pelosi viene fermato dai carabinieri, dicevo, sul lungomare di Ostia. Appena fermato, incredibilmente, sembra che questo ragazzo, nonostante avesse subito un tentativo di violenza sessuale da Pasolini, come dirà poi successivamente, e lui si era quindi difeso, nonostante avesse con l'auto dello stesso, del poeta, ucciso Pasolini passando quindi sopra il corpo, nonostante fosse scappato a tutta velocità contromano sul lungomare di Ostia, avrebbe avuto la lucidità di chiedere ai carabinieri immediatamente l'anello che aveva perso. Cioè lui si preoccupa del suo anello e chiede ai carabinieri l'anello. Ma cosa ancora più sconcertante è il fatto che i carabinieri dicono e fanno una relazione di servizio dicendo che quando portano Pino Pelosi dal carcere da Ostia al carcere di Casal del Marmo, e si parla di circa oltre 50 chilometri, alle 3 di notte, questo ragazzo insisteva così tanto nel ritrovare il suo anello che i carabinieri si sarebbero fermati e con le torce sarebbe andati a cercare sul ciglio della strada questo anello. Ora, è una versione veramente inverosimile, perché che i carabinieri si mettono a cercare l'anello, tra l'altro di non valore, perché era un anello di non valore, solo valore affettivo, a un ragazzo che ha rubato un'auto così importante per Paolo Pasolini, solo perché lui insiste nel voler recuperare, è molto strano. Ma non è strano se si mette invece in coincidenza con quanto accadrà dopo, perché quell'anello viene ritrovato vicino al corpo di Pasolini ed è sarebbe la prova principale secondo la quale Pelosi avrebbe ucciso Pasolini, perché gli elementi tornano, chiede l'anello viene trovato al corpo di Pasolini e il caso praticamente è chiuso.
Insomma, una brutta storia, una storia da dimenticare, una storia sbagliata. Così muore un uomo di cultura, un esponente del pensiero comunista, così sparisce quello che andava controcorrente, che criticava la politica e i potenti. Ebbene, questo muore violentando un minorenne in un campo di fango e sterpia ai confini di Roma, fra baracche e pozze. Davoli ai giornalisti dirà: «Perché vi stupite? Perché cercate di creare chissà quali storie dietro questa vicenda? A Roma si uccide per rabbia, Roma è violenta». Roma non conosce ancora il suo nuovo atroce volto e il caso è chiuso.
Voglio dirvi cioè cosa abbiamo perduto, noi, i suoi amici, voi altri e insomma tutto il popolo italiano. Per Paolo Pasolini abbiamo prima di tutto perduto un uomo profondamente buono, mite, gentile, dall'animo portato ai migliori sentimenti. Un uomo che odiava la violenza e che sia per la sua elevatezza intellettuale sia per i suoi nativi sentimenti estremamente delicati ed estremamente sottili. Egli odiava la violenza e purtroppo la violenza l'ha schiantato.
Eppure l'autopsia ufficiale scrive nel referto:
lesioni cutanee, sottocutanee, ossee, dei visceri del cuore e del fegato, ecchimosi e scoriata della regione zigomatica e massa eterica di sinistra, frattura in due punti della branca orizzontale di sinistra della mandibola e lussazione dell'articolazione temporo-mandibolare di sinistra. La piramide nasale risulta appiattita da sinistra verso destra. lesione trasversale a carico del padiglione auricolare destro. Interessamento della regione occipito parietale destra da serie duplice soluzioni di continuo lineari. Vasta lesione situata superiormente e posteriormente al padiglione auricolare sinistro. Tumefazione della regione latero-cervicale sinistra con escoriazioni seriate prevalentemente trasversali. Numerose escoriazioni sulle regioni posteriori della spalla sinistra. Numerose escoriazioni in corrispondenza della spina iliaca di sinistra. Numerose escoriazioni agli emitoraci anteriormente senza infiltrazione. Soluzione di continuo al braccio sinistro. Complesso ecchimotico al dorso della mano sinistra, con frattura di alcune falangi e lesioni da taglio al primo dito. Frattura dello sterno a livello del terzo spazio. Frattura della quarta e quinta costola. Frattura della settima e ottava costola. A sinistra, frattura della sesta e settima costola in due punti. Sulla linea emiclaveare e sulla linea ascellare anteriore, frattura dell'ottava e della nona costola. Complessivamente, si riscontrano 10 fratture costali. Infine, si evidenziano lacerazioni capsulari del fegato.
In poche parole, Pasolini è stato massacrato. Gli è scoppiato il cuore per lo sfondamento del petto e con esso la testa e ciò che c'è dentro, causato da una emorragia cerebrale. Possibile che il tutto sia stato fatto da un ragazzino gracile, detto la rana, di 1,70 m x 60 kg, contro un uomo fisico, atletico, che giocava a calcio e che sapeva ben difendersi?
Ma comincia a prospettarsi, a questo punto, anche l'ipotesi di un altro o di altri aggressori.
Ancora, il cadavere è coperto di lividi, tagli, ma nessuna lesione degli arti inferiori e questo denoterebbe un atteggiamento difensivo della vittima e non di attacco. Pasolini viene trovato a 80 metri dalla macchina, ma nelle condizioni in cui era, il calcio all'inguine avrebbe steso un uomo anche più forte di lui, come ci è arrivato. Ci è stato portato? Per poi magari passarci sopra? E poi gli occhiali? Gli amici intimi dicono che Pasolini non si muoveva senza quelli perché non vedeva niente. E allora perché sarebbe uscito dalla macchina senza indossarli? Evidentemente non è sceso di sua volontà, ma ha tirato giù di forza. Infine, è pieno di sangue, inzuppato di terra, brandelli di pelle sono sotto le unghie, eppure il Pelosi è immacolato. Un po' di sangue sui pantaloni e sui polsini della camicia, come è possibile?
C'è da chiedersi infatti chi abbia fatto uso dell'altro mezzo contusivo e soprattutto resta da spiegare l'assenza di tracce ematiche sulle superfici anteriori degli indumenti di Pelosi, quali sarebbero dovute presentarsi fin da questa prima fase dell'aggressione che produsse certamente abbondante emorragia. In definitiva, che dalla scena del fatto delittuoso non possa escludersi la presenza attiva del Pelosi è dimostrato se non altro dalla macchia di sangue sul polsino della sua maglietta e dalle macchie sul bordo inferiore del suo pantalone. Ma che il Pelosi non fosse solo è quasi altrettanto sicuro per la modestia dell'imbrattamento delle sue vesti che lascia perplesso chiunque abbia una seppur modesta esperienza di lesività.
La citata violenza iniziale di Pasolini, dove sarebbe?
Quest'uomo coraggioso era diverso, sì, la sua diversità consisteva nel coraggio di dire la verità, o quella che lui credeva la verità, e quando si crede di dire la verità c'è qualche cosa che ce la fa dire, soprattutto se si è una persona come Pasolini, come ho detto, di elevatissima intelligenza e di sentire molto, molto riguardoso verso il reale. Abbiamo perduto dunque un testimone diverso. Perché diverso ancora? Perché in un certo modo egli cercava di provocare delle reazioni attive e benefiche nel corpo inerte della società italiana. La sua diversità consisteva proprio in questa provocazione benefica dovuta a una sua assoluta mancanza di calcoli, di compromessi, di prudenza. Egli era diverso in quanto era appunto disinteressato.
La prima a muovere dei dubbi sulla ricostruzione dell'omicidio è la giornalista Oriana Fallaci, che, parlando con anonimi residenti delle baraccopoli lì vicine, ricostruisce un altro racconto di quella notte. Raccontano di più persone, infatti, almeno tre, giunte in macchina, ma anche in moto, che tirano fuori dal veicolo Pasolini e lo pestano, poi ci passano sopra con la macchina e scappano via, con Pelosi che urla «E adesso mi lasciate solo?». Insomma, se vogliono chiudere velocemente la questione, la gente deve sapere che ci sono prove che il contrario è come se lo racconterebbero. E però, come caso da chiudere velocemente, sembra proprio che qualcuno lo voglia far passare. Lo stesso giorno del ritrovamento del cadavere non viene fatta alcuna protezione del luogo per un morto così importante e così pesante. Non viene nemmeno segnalato il punto preciso del ritrovamento, ma approssimativo, all'incirca. Era lì, ma non proprio lì. La gente arriva a ridosso, addirittura un pallone da calcio di un gruppetto di ragazzi che giocava nel campo adiacente sbatte contro il corpo martoriato del Pasolini e i poliziotti ributtano il pallone chiedendo di giocare un po' più in là. Non di non giocare, no, solo di andare un po' più in là, per cortesia. Un poliziotto in una foto dove sta in ginocchio con alcuni ispettori sul corpo senza vita addirittura sorride, ma sì, con tanto di divisa e pistola, se la ride come non gli interessasse, e infatti di quella morte non interessa a nessuno. Dopotutto era morto un frocio, una checca, un invertito, dopotutto è morto uno che se la cercava a venire a fare certe cose con minorenni in zone abbandonate della città e problemi suoi. Questo lo diranno in molti tra la gente che leggerà la notizia, ma saranno molti, anche i politici, che ripeteranno queste frasi.
Ma vede, lui andava cercandosi dei guai, per la verità. Non parlo adesso della sua opera, ma anche un po' della sua vita spicciola.
E poi in conclusione c'è uno che ha testimoniato, ha confessato, ha detto di essere stato lui. È stato ritrovato anche il suo anello vicino al cadavere, un minorenne che si è difeso da un bavoso che se lo voleva inculare. Ma che altro cercate? Il fatto è che la cosa non torna. Insomma, come può essere stato quel ragazzo? E come ha perso l'anello? Molti testimoni affermano che quell'anello a Pelosi non si toglieva nemmeno con la forza, gli stava stretto, preciso, incastrato praticamente. Questo venne anche provato più volte sul dito del Pelosi, e allora come faceva a essere su quel cadavere? Come poteva essersi staccato durante la colluttazione? O se lo era staccato lui per firmare il delitto, per accusarsi, per assumere ogni responsabilità, perché?
Sono due gli elementi obiettivi più rilevanti che portano a prospettare come quasi certa la presenza di altri aggressori e l'uso di altri mezzi. La sproporzione tra il bastone di legno che produsse sicuramente ferite al cuoio capelluto e l'entità delle lesioni stesse. L'imponente emorragia verificatasi fin dalla prima fase della colluttazione e la modestia dell'imbrattamento ematico sulle vesti del Pelosi.
Gianluca Soggiu è un barista. Dopo appuntamenti rimandati e infinite incertezze, si presenta alla Fallaci e ai suoi collaboratori, dicendo che giorni fa, giovedì 30 ottobre precisamente, si trovava al bar Grande Italia in piazza Esedra. Era entrato per cercare il numero di un prete nelle pagine gialle per fissare un campetto da calcio a Trastevere. Accanto c'era un altro telefono a gettoni. Lì a chiamare c'era un ragazzo e giura di aver sentito che si stava accordando con qualcuno per un pestaggio. «Va bene, mi faccio portare al posto dove sono già stato. Se è solo da menargli ci sto, se no lasciamo perdere». Insisteva che preferiva un pestaggio e non la morte, diceva che ci stava, che doveva starci perché non ha scelta, perché gli servono soldi, e che va bene, aspetterà fino a sabato per quelli, perché ha un debito da saldare, e così sia, però pestaggio per carità. Soggiu solo giorni fa ha visto la foto del Pelosi e lo ha riconosciuto come quel ragazzo al telefono del bar. La faccia, le sopracciglia, il naso e poi gli zigomi pieni. Alla polizia non ho ancora detto nulla perché ho paura. Quella è gente che mena, che ammazza, e se poi mi trovano? Ma a un certo punto voleva togliersi quel peso dallo stomaco ed ora eccolo lì, eccolo a confessare alla redazione del giornale L'Europeo, dove lavora appunto la Fallaci, e dice di poterlo testimoniare pure in tribunale se serve, anche se insomma preferirebbe di no. Dunque, Pasolini sarebbe finito in una trappola ben orchestrata, una trappola di ragazzi di vita intercettati dalle inchieste della Fallaci e Volterra che volevano solo rubargli il portafogli. le volevano solo solare il portafogli, ma non posso parlare. L'hanno seguito dalla piazza alla stazione, una macchina e una moto, sapevano dove andavano. Tu me devi capire, la verità, io ce l'ho qua in bocca e me brucia. Vorrei dirtela tutta, ma quelli mi ammazzano con una pistolettata in bocca. Non avevano catene né altro, ma erano tanti, e quello solo. A fine del massacro hanno fatto togliere l'anello a Pelosi, un minorenne che era stato abusato, si sarebbe preso poco. Glielo doveva e lo avrebbero poi pagato. Tu ci fai carriera, ma a me mi ammazzano, mortacci tua. Un furto, insomma. Ne aveva già subito uno recentemente vicino al Colosseo, con la scusa di prendere un gelato. Dei ragazzi le avevano rubato il libretto degli assegni, che teneva sempre con sé, e strappato la firma per 250.000 lire. Un altro furto, ecco. Poi però qualcuno ha esagerato ed è scappata la mano. E quindi Pino Pelosi era solo un'esca consapevole.
Su questo dato obiettivo si possono avanzare soltanto due ipotesi. O il Pelosi ha partecipato ad una colluttazione con Pasolini e allora egli non poteva essere solo perché troppo pulito, oppure la lesione alla regione frontale di Pelosi è stata prodotta in un momento successivo e verosimilmente per urto contro il volante quando, come all'inizio ricordato, egli fu violentemente incastrato alla guida dell'autovettura rubata e condotta a forte velocità da un auto della polizia.
Inizia ad esserci però troppe versioni della storia. Addirittura un testimone che frequenta il giro della prostituzione omosessuale dice che Pasolini da un po' di tempo si stava interessando al racket dei ragazzi di vita. Altri che lui fosse con Pelosi in una baracca, come spesso faceva, e qui sia stato raggiunto da dei ragazzi che lo ricattavano da mesi. Insomma, tante indagini che riportavano a un'unica grande verità. Nessuno crede veramente alla confessione del Pelosi. Non ci credono gli amici, che continuano a ripetere alla polizia che Pasolini non era solito appartarsi con qualcuno al primo appuntamento, non era uno sprovveduto e che fissava con i suoi ragazzi giorni prima. Pelosi lo doveva per forza aver già conosciuto e incontrato prima. Non ci credono neanche alcuni giornalisti e, cosa peggiore, non ci credono gli stessi avvocati di Pelosi, che difatti cambieranno. Saranno addirittura 5 quelli che si alterneranno nel solo giro di un mese. Il primo gli viene assegnato d'ufficio, ma durerà solo 24 ore. Poi arriva uno strano telegramma al carcere firmato da un misterioso Giuseppe che recita: nomina immediatamente tuo difensore, avvocato Vincenzo Spaltro, saluti. Pelosi non ha la minima idea di chi sia l'avvocato Spaltro, né è a conoscenza di parenti che si chiamino Giuseppe, ma per non saperne leggere né scrivere, decide di nominarlo, insieme a un certo Traldi che qualcuno gli aveva consigliato in carcere. Verrà fuori che a scrivere il telegramma sono stati proprio i due fratelli Spaltro, in modo da entrare nel processo e ricavarne pubblicità. Nonostante i modi un po' poco ortodossi per entrare, i due avevano avuto un'intuizione. Volevano dimostrare che Pelosi non poteva aver agito da solo. I genitori di Pelosi, nel frattempo, essendo all'oscuro di tutti i cambi rispetto alla difesa del figlio, scrivono un telegramma in carcere dicendogli di assumere alla difesa l'avvocato Rocco Mangia, consigliato loro da un cronista di Paese Sera che li aveva avvicinati. Pelosi è nel panico. È un semplice, non sa che fare e decide di assumerli tutti e tre. La tripletta però durerà poco, rimarrà solo l'avvocato Rocco Mangia.
Perché non regge il fatto, perché Carlo Alfredo Moro, il presidente del Tribunale per i minorenni, ha dei seri dubbi, diciamo così, sul fatto che avesse agito da solo. Sono dubbi, insomma, che poi sono scontati nella criminalistica. Essenzialmente perché anche in quel tempo, nonostante non vi fossero certamente scientifici, DNA e quant'altro, però c'erano dei dati inconfutabili. Innanzitutto non è possibile che si ritrovi un corpo completamente maciullato, quale quello di Pasolini, che viene confuso con un sacco di nettezza urbana dalla signora Lollobrigida che lo ritrova, e invece le condizioni di Pino Pelosi, che non aveva assolutamente lievissime macchie di sangue, poi non aveva assolutamente niente da un punto di vista di contusioni. Pasolini poi non era una persona che non si sarebbe difeso, si era già difeso alcuni giorni prima, anzi avevano avuto due militari, avevano avuto la peggio perché lo avevano insultato e lui si era veramente insomma, le aveva pesantemente feriti, e quindi non era sicuramente, era una persona molto atletica, faceva due partite di calcio addirittura di 90 minuti, insomma, una persona poi aveva la cultura del fisico e quant'altro, quindi era una persona che comunque avrebbe avuto, detto la sua, nei confronti di un ragazzino 17enne, anche abbastanza gracilino, qual era Pelosi al tempo. E allora, altro elemento che non tornava era il fatto della sproporzione quindi fra le varie lesioni, ma soprattutto anche il discorso di ciò che era stato usato poi per ferire, per uccidere Pasolini, ferirlo gravemente, soprattutto alla testa. Le lesioni non erano facilmente conciliabili con gli strumenti che diceva di aver usato Pelosi, perché Pelosi diceva di aver preso una tavoletta di legno, questo tavoletto di legno, questo Buttinelli, no? Che indicava che era molto, tra l'altro, bagnata, quindi difficilmente avrebbe potuto creare quell'apertura al cranio, come invece era più probabile fosse stato fatto con una mazza di ferro, con delle catene di ferro, strumenti che poi si ricollegavano, tra l'altro, a determinate persone che usavano questo, collocate in una determinata fascia anche politica, soprattutto.
La condanna in prima istanza è quindi per omicidio volontario, ma in concorso con ignoti. Tuttavia, solo un anno dopo viene riformulata la sentenza, condannando di nuovo Pelosi per omicidio volontario, ma non più con ignoti, perché prove sufficienti per questa tesi non ce ne sono, non se ne trovano.
Gli ignoti nel 76 escono di scena con la Corte d'Appello, con una sentenza abbastanza particolare, per, secondo me anche illogica, e perché tende a giustificare tutto il fatto degli ignoti, che non ci poteva essere ignoti e che quindi che Pelosi aveva agito da solo, anche al di là delle evidenze proprio pratiche, perché poi alla fine il penale è anche molto buon senso, no? La ricostruzione delle cose pratiche. Escono fuori gli ignoti e questa situazione rimane per un sacco di anni, cioè rimane dal 76-78 fino addirittura al 2008.
La sentenza diventa definitiva per volontà della Corte di Cassazione il 26 aprile 1979, che conferma i 9 anni, 7 mesi e 10 giorni. Internato a Civitavecchia, ottiene la semilibertà il 26 novembre 1982 e il 18 luglio 1983 la libertà condizionata. Il caso sarà chiuso.
Orbene, dovendo considerare assolutamente inattendibile la versione fornita da Pelosi per l'assenza sul suo corpo e sulle sue vesti dei segni di così violente percosse, viene a ripresentarsi ancora una volta il vuoto nella prima fase. Ovvero sia, torna l'interrogativo sulla successione esatta dei primi tempi e soprattutto si prospetta sempre di più l'ipotesi di una prima fase molto movimentata, svoltasi in vicinanza dell'autovettura, e quindi l'ipotesi di una aggressione opera di più persone, data sempre la scarsa verosimiglianza, per le ragioni prima riferite, di un primo susseguirsi di violenza del solo Pelosi contro un Pasolini pressoché inerme.
Ma
non è lei l'assassino di Pasolini?
No. Io ho vissuto 30 anni nel terrore.
Nel 2005
sono stato minacciato io, mia madre, mio padre. Adesso sono morti, sono solo, non ho più paura.
30 anni dopo quella morte, Pelosi.
Perché ormai ho fatto 22 anni di carcere, ho 46 anni, sono solo, non ho più paura, perché queste persone sicuramente o saranno morte o saranno anziane. Che io non conosco, ripeto, io non le conosco.
Deciderà di parlare. E stavolta di dire la verità. La sua verità.
Avete appena ascoltato Feroce, l'ultima notte di Pasolini, un podcast di Caso Zero Media. Testi, Eugenio Nocciolini, Francesco Nucci. Voce, Eugenio Nocciolini e Edoardo Orlandi. Sound design, Andrea Casagni. Le musiche sono di Francesco Nucci e Stefano Miani. Cura editoriale ed artistica, Edoardo Orlandi. La cover è del maestro Giuseppe Di Bernardo. La voce di Pino Pelosi è Neri Battisti. Potete ascoltare tutte le produzioni di Caso Zero Media sulle principali piattaforme di podcast e seguire tutte le nuove uscite sulla pagina Instagram di Caso Zero Media.